Buongiorno. E allora, non è la formula per iniziare, cioè che noi siamo ripieni di gioia dopo aver sentito, in particolare oggi, il gruppo che ci ha riempito il cuore con questi pensieri, con queste parole bellissime che sono vere, questi canti meravigliosi. Bello quello che conosco poco, l'ho sentito qualche volta, forse in inglese, ma che dice: la mattina io canterò, non so quello che mi succederà ancora, no? Però voglio dare la mia lode al Signore e voglio continuare tutto il giorno. Bello, no? Allora, voglio chiedervi se conoscete il significato di una parola che era molto usata in passato, ma che adesso si usa poco. Si usa poco perché è una parola più che altro usata in letteratura, ma adesso di nuovo con una legge del 2014 è diventata una parola per alcuni molto importante, che significa oblio. La parola oblio, si parla di diritto all'oblio, questa legge parla del fatto che se tu sei stato messo su internet, insomma, dopo un certo punto di anni, un po' hai il diritto di non essere più rintracciato, rintracciabile, nominato. Chiaramente quando cadi nella rete della rete è difficile che ne esci. E quindi sta legge, insomma, più o meno non è che ha molta efficacia. Sarebbe meglio stare molto attenti quando, cari, entriamo in internet e stiamo attenti su quello che postiamo. Oblio è una parola che significa appunto dimenticare, ma non una dimenticanza così, perché mi sono dimenticato che oggi era il compleanno di Fausto. No, non era oggi. Va bene, quindi meno male. Ma dimenticato è qualcosa che è una condizione, diventa una condizione stabile, qualcosa che non c'è più nella mente, o perché io l'ho voluta togliere dalla mia mente, o perché circostanze, situazioni mi hanno portato adesso a non ricordarla più. L'oblio. Sapete che l'oblio è uno dei pericoli che adesso, ma da sempre, uno dei pericoli dove può cadere la Chiesa. La Chiesa può cadere nell'oblio, può cadere nel dimenticare la propria identità, nel dimenticare chi è il Signore, nel dimenticare quello che ha fatto il Signore. Ringrazio il gruppo che ha portato canti e poi la meditazione, del Salmo 103. L'esortazione di Davide a se stesso era quella di non dimenticare. Perché? Perché sembra che sia qualcosa facile che possa succedere, non dimenticare. Qui l'Apostolo, nella lettera che stiamo meditando insieme, invece fa l'esortazione opposta, fa l'esortazione a ricordare, l'esortazione mentre adesso tutti quanti vorrebbero, quelli che veramente sono presi dalla trappola di internet, vorrebbero essere dimenticati. Invece l'Apostolo dice: noi che siamo cristiani non dobbiamo essere dimenticati, il Signore nostro non ci dimentica, noi non dobbiamo dimenticare il Signore. E così, come sapete, stiamo meditando questa lettera. Vi ricordo che è stata scritta circa nel 68 d.C., è la seconda lettera che Pietro scrive a questi fratelli. Questi fratelli erano chiese che vivevano nell'Asia Minore, l'odierna Turchia, ed erano, diciamo, in pericolo delle persecuzioni, già le stavano subendo, ma dell'ondata di persecuzione che stava partendo da Roma nel 64 d.C. e che sarebbe arrivata a breve a loro. E così lui scrive la prima lettera per esortarli ad essere attaccati al Signore. E poi, dopo circa 4 anni, scrive la seconda lettera, ed questa è un po' il suo testamento spirituale, perché nel capitolo 1, che poi Andrea comincerà a illustrarci, lo mediteremo insieme a lui, nel capitolo 1 al versetto 12, lui dice: perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi, e ritengo che sia giusto così, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. So che presto dovrò lasciare la mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. Versetti da 12 a 15, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. La preoccupazione di Pietro era che la Chiesa dimenticasse. La Chiesa dimenticasse la verità, dimenticasse il suo ruolo, dimenticasse il motivo per cui noi siamo qua. E lui dice che dobbiamo ricordare per crescere. Crescere è una cosa importante, crescono le cose vive. Crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, per poter appunto difendere la nostra fede preziosa dalla nostra negligenza, scusate, io non voglio offendere nessuno, ma dalla nostra negligenza, dalla nostra superficialità, dal nostro guardarci intorno, non c'ho tempo, vediamo se riesco a incastrare questa attività della Chiesa fra tutti i miei impegni, la nostra negligenza, ma soprattutto, come appunto dirà poi nel capitolo 2 e nel capitolo 3, dai falsi dottori che si insinuano nella Chiesa e dagli schernitori, quelli che ci vogliono dire: ma ancora credi a ste cose? Cioè, tu credi la Bibbia, Gesù è risorto, ma dove stavo? Qualcuno mi ha detto così, eravamo al museo con il gruppo dei sordi e chiaramente parlavamo di cose, cercavamo di parlare di Gesù, e quello mi ha detto: scusa, ma Gesù, cioè anche Yuri Gagarin, è andato a prendere Yuri Gagarin, ma l'ha detto veramente, c'aveva ragione. Yuri Gagarin, quando è andato nello spazio, ha detto: io ho girato intorno al mondo, ma non l'ho trovato Dio. Dove sta? Dio sta in cielo, non c'è. Ah, bene. E che gli rispondi a uno che ti dice così? Che gli dici? Vabbè, gli avrei potuto dire: guarda, Dio non sta qui, ma sta nel terzo cielo. Cioè c'è il cielo, l'atmosfera, poi ci sta il cielo, quello nero, dove ci stanno tutte le stelle, poi c'è il terzo cielo. Sai, dove va l'universo? Perché l'universo non è immobile. L'universo si espande, c'è uno spazio oltre l'universo, dove si mette l'universo sempre di più, e lì c'è Dio probabilmente. Paolo ha detto: non posso dirvi di più, io ci sono stato, ho visto tante cose bellissime, non so se col corpo o con lo spirito, ma io sono stato là. Io ho risposto così, quello mi ha guardato, mi ha fatto, e va bene. Ma sì, perché è pazzia quello che noi crediamo per il mondo. E allora tante volte uno dice: vabbè, meglio che mi sto zitto. È vero? Meglio che sto zitto. Mi metto a fare brutta figura adesso. Meglio che mi sto zitto? Dai, rispondete sì o no, è facile. Oh no, è chiaro che non dobbiamo stare zitti. Dobbiamo dire quello che noi crediamo. Però se siamo deboli, impauriti, non ci riesce. Io penso che se dopo questa prima parte, dove noi abbiamo letto il Salmo, dove noi abbiamo cantato questi canti, uscissimo adesso, in questo momento, invece di ascoltare me, uscissimo, andassimo a parlare con le persone fuori, saremmo tutti coraggiosi. Perché? Perché insieme, nella Chiesa, davanti al Signore, noi prendiamo la nostra forza. Noi prendiamo la nostra forza, cari. E questa è la verità. E questo è quello che Pietro vuole dire ai fratelli. E adesso leggiamo, sì, bella quell'immagine, leggiamo i versetti 3 e 4, quello è il versetto, l'inizio del versetto 3, dove Pietro dice che dobbiamo ricordarci dei doni del Signore, lo dice implicitamente, dopo aver detto che il Signore, noi abbiamo creduto nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, e che la grazia e la pace possono essere moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. dice al versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, tutto, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste, cioè attraverso la gloria e virtù, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse, promesse, voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. In mezzo a un mondo che ci bersaglia, come è già stato ricordato, con tante informazioni che negano il nostro Signore, il nostro Dio, il diavolo ci vuole azzittire, far cadere nell'oblio. Noi dobbiamo ricordarci che noi che abbiamo creduto siamo diventati partecipi della sua, di lui, della sua natura divina. Io penso che una definizione più potente del cristiano non c'è. Partecipi della natura divina di Dio, di Cristo. Partecipi della sua natura divina. E la domanda che mi sono fatto mentre... Ma io sono consapevole sempre di questo. Io mi rendo conto in ogni momento della mia giornata, quando le cose vanno bene è facile, quando le cose vanno male, mi ricordo che io sono partecipe della natura divina. Io non credo che tutti se lo ricordano, eppure io a volte me lo dimentico. E infatti parecchi abbandonano la Chiesa. Come fanno ad abbandonare la Chiesa? Se sono partecipi della natura divina si allontanano. Come fanno? Altri vivono nel compromesso e conformano il loro stile di vita con quello del mondo. Gesù, vi ricordate quando ha parlato della preghiera? Però ha detto una frase che c'entra pure con quello che stiamo dicendo. Quando c'era la vedova che andava dal giudice iniquo per chiedergli di fargli giustizia, perché c'era quello che, insomma, il giudice. Oh vabbè, questa mi sta rompe la testa e allora gli do quello che vuole, gli do quello che vuole. E Gesù dice, avete visto il giudice iniquo? E voi pensate che il Padre vostro che vi ama non vi risponderà, quando voi gli chiedete non vi risponderà. Non vi darà quello che voi gli state godendo al momento giusto, al momento opportuno per il vostro bene e per la sua gloria. E poi dice questa frase, attenzione, ma quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Troverà la fede sulla terra? Luca 18:8. La domanda è ancora valida oggi, perché molti si sono addormentati. Molti sono prigionieri di un orizzonte limitato, vedono solo la vita qui sulla terra. Altri sotto il vessillo dell'amore comune, amiamoci tutti, sei cristiano? Sì, vabbè, però qual è la tua fede proprio? No, ma non mi interessa l'amore, ci amiamo, sì, ok, andiamo insieme. Vengono confusi. Vengono sviati dalla fede, della fede in Gesù Cristo, la parola di Dio. Certo, qualcuno mi dirà, adesso non voglio aprire questo discorso, però una cosa la voglio dire. Qualcuno mi dirà, ma loro sono cristiani, perché vi dico, mia figlia Angela frequenta una chiesa apostolica. Non è che va a bucarsi tutti i giorni, frequenta una chiesa apostolica. La chiesa apostolica, loro credono che Gesù Cristo è Dio, credono che il sangue di Gesù li ha liberati, però poi hanno una confusione incredibile sullo Spirito Santo. E questa confusione ha dei risvolti nella vita pratica, nella fede, perché a un certo punto se Dio non mi risponde veramente, io gli ho pregato, lui ha detto che noi siamo guariti, lui ha portato tutte le nostre malattie, quindi io credo a Gesù, quindi io devo essere guarita. E se non mi guarisce? Vi dico quello che succede. La fede si indebolisce, la persona può anche non credere più a Dio, rimanere sfiduciata. La sfiducia è una forma di incredulità. E questo è qualcosa che tocca anche i credenti. Quindi non voglio andare oltre con questa lunga introduzione, ma voglio dirvi 5 punti che ho trovato qua in questi due versetti, in cui l'Apostolo Pietro ci vuole affermare e confermare quello che noi abbiamo ricevuto. Abbiamo letto il Salmo e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Allora, punto 1, Gesù ti ha donato tutto quello che serve per la tua vita cristiana. Punto 2, Lui ti ha fatto conoscere colui che ti ha chiamato. Punto 3, Gesù ti ha elargito le sue grandissime e preziose promesse. Punto 4, ti ha fatto partecipe della sua natura divina e ti ha liberato dalla corruzione che è nel mondo. Dio è il potente salvatore e ha fatto tutto questo per te. L'altro giorno in macchina con un fratello gli ho detto: ah, ti sei comprato la macchina nuova? No, no, questa me l'ha data il lavoro, è il benefit. Il beneficio è un vantaggio. Il beneficio è un vantaggio. Allora, mentre siamo così contenti dei benefit che ci dà il mondo, ma noi gioiamo dei benefici, dei benefit che ci ha dato Dio, che ci dà Dio, che ci darà ancora Dio. Questo dobbiamo ricordarlo. E così quando tentiamo di... veniamo ripresi da quello che la nostra mente ha fisso e fermo. E allora Gesù ci ha donato tutto quello che serve per la nostra vita cristiana. La sua potenza divina, al versetto 3, la prima frase, la sua potenza divina ci ha donato tutto quello che riguarda la vita e la pietà. Prima cosa da chiarire, ma penso che lo sappiate bene, è che noi non possiamo vivere la nostra vita cristiana senza l'aiuto di Dio, senza la presenza potente dello Spirito Santo nella nostra vita. Certo, più avanti, al versetto 5, lui dirà che bisogna combinare questa fede che noi abbiamo ricevuto con il nostro impegno serio. Infatti dice: la fede l'avete ricevuta, adesso aggiungete il versetto 5 e ne parleremo la prossima volta. Ma lui vuole che noi abbiamo fermi nella nostra mente l'idea, la convinzione che quello che noi possiamo fare, possiamo vivere, la nostra comunione con Dio, la nostra vita proprio pratica e la comunione con Dio, la pietà, il timore di Dio, vengono da Lui. Noi possiamo avere questo soltanto se siamo in una comunione stretta con il Signore. Cioè, mi spiego meglio, chi c'ha il pannello solare a casa? Bravi, io lo volevo mettere, questa legge 110 mi ha fregato, però mi ha fregato, scusa, sono stato ingannato dagli architetti, eccetera. Il pannello solare, molto utile, sta lì sul tetto, ma se è nuvoloso e non c'è il sole, funziona? E non funziona. Così noi. Noi abbiamo ricevuto tutto quello che serve, però lo devo attivare il sole, la luce. Quindi se tu stai nell'ombra, vivi nell'ombra, vivi in mezzo nell'ombra, questa luce non arriverà a te e tu non riuscirai a vivere la vita santa che Dio ti ha predisposto. Noi siamo stati fatti partecipi della natura divina, la potenza divina ci ha donato tutto quello che riguarda la vita e la pietà. Quando Gesù è andato in cielo, dice l'Apostolo Paolo, egli poi ha fatto dei doni agli uomini. E il primo dono meraviglioso, la fede, perché la fede viene dall'udire la parola di Cristo, ma la cosa che ci ha donato è lo Spirito Santo. Ricorderete quando Gesù nell'ultima cena insieme ai discepoli gli dice che lui sarebbe andato via e i discepoli dicevano: no, non te ne andare, come faremo a stare soli? E Gesù gli dice, Giovanni 16 versetto 7, io devo andare ma vi manderò il Consolatore e se io non vado lui non può venire. Così E insieme al Consolatore, ricorda l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5, versetto 5, Dio ci ha donato l'amore, ha sparso l'amore nei nostri cuori. Mi capitava tante volte quando evangelizzavo, parlavo del Signore con i miei clienti e ci stavano quelli un po' permalosi che dicevano: ma io ho sempre amato Dio, fin da bambino io amavo Dio. Ma Gesù, no, Gesù, Dio, io amo Dio. Ma sapete una cosa? La parola dice che l'amore noi non ce lo possiamo avere noi personalmente per primi. Cioè l'amore ci è stato donato da Dio, è Lui che ci ha amato per primi, 1 Giovanni 4,19. Prima noi eravamo incapaci di farlo, sì, ma come? Ma che adesso i non credenti non amano? Sì, ma non è l'amore di Dio, l'amore senza desiderio di avere qualcosa indietro, l'amore non sporcato da egoismo, quest'amore puro, quest'amore totale, l'amore che si sacrifica. Questo è l'amore di Dio che ci è stato donato quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. È quell'amore che ci fa chiamare Dio papà, Abba, padre, come lo chiamava Gesù. C'è un altro canto bellissimo, soltanto per lo Spirito possiamo chiamarlo padre. Bellissimi i canti. E così il Signore non solo ha fatto questo, ma sapete che c'è scritto in 1 Corinzi 1,19, dice che addirittura Lui ci ha dato una comunione con Lui, proprio come quella che ci aveva Gesù. 1 Corinzi 1,9 dice: Egli vi renderà stabili fino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signor nostro. Alla comunione del Figlio, siamo stati chiamati a una comunione come Gesù, quando era su questa terra, ci aveva col Padre. Noi siamo gente privilegiata, Pietro ci vuole ricordare questo, siamo gente privilegiata. E va avanti dicendo che Gesù ci ha fatto conoscere colui che ci ha chiamati, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, la seconda frase del versetto 3. Giovanni nel suo Vangelo dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito che è presso Dio è quello che ce l'ha fatto conoscere, Giovanni 1,18. E Dio ha parlato agli uomini molte volte, in molte maniere, attraverso degli uomini che Lui aveva scelto per comunicare il suo messaggio. Ma quando è venuto Gesù? Quando Gesù è venuto sulla terra, Gesù ha rivelato, ha fatto conoscere il cuore e il carattere di Dio. Gesù Cristo è l'essenza e lo splendore del Padre. Ebrei 1, capitolo 1, versetti da 1 a 3. In Cristo Dio è diventato uomo ed ha abitato in mezzo agli uomini. E gli uomini hanno potuto vedere l'eccellenza morale, cioè la sua gloria e le sue virtù. Le hanno potute vedere mentre Gesù viveva su questa terra. E sì, perché Dio le aveva anche dette queste cose, no? La legge, i 10 comandamenti, non parlano dell'eccellenza morale di Dio? E perché non siamo così abbagliati da questo, diventando capaci così di ubbidire a questa eccellenza morale? E perché non potevamo farlo con le nostre forze. La legge perfetta e buona non era capace di salvarci, ma Dio si è fatto uomo, ha vissuto come un uomo perfetto. La sua eccellenza morale ha acceso i nostri pannelli solari. Quello che Dio ci ha dato è stato attivato nel momento in cui noi abbiamo creduto in Lui, e così ci sono state elargite, cioè date con generosità e abbondanza le sue grandissime e preziose promesse. Perché le promesse che ci sono state date sono preziose?
Sono promesse vere.
Amen. Però bella questa, però se io ci avessi, che ne so, facciamo, che posso fare, un esempio, ecco, se io ci avessi un campo di carciofi, ma proprio tanti carciofi, e ci fosse una richiesta di carciofi, che prezzo ci avrebbero i carciofi? Ma se io ci avessi un campetto di carciofi, con solo due carciofi, e a te ti piacciono tanto i carciofi, non ne puoi far meno, quanto saresti disposto a pagarli? Quei carciofi diventano preziosi, perché le promesse valgono soltanto in Cristo. Cristo uno, Lui ci dà le sue promesse, Dio ci dà le sue promesse in Cristo, grandiose e preziose. Non è una religione così. Tante religioni parlano bene, dicono cose buone, ci mancherebbe altro. Ma le preziose e grandissime promesse noi possiamo riceverle solo in Cristo. È questo che vuole che Pietro, che noi ci mettiamo bene in mente, perché noi stiamo nel mondo che vuole addormentarci. Sapete, chi è che c'ha un animale in casa? Noi abbiamo un gatto. Tu lo so, due cani. Noi abbiamo un gatto. Allora, è bellissimo, sono animali incredibili, intelligenti, fanno quello che gli pare, però il gatto non lo devi portare a spasso, eh? Il gatto c'ha la lettiera, meraviglioso. La lettiera devi fare attenzione, la devi cambiare, devi fare attenzione. Ma l'ho cambiata ieri, ho capito, ma si sente una puzza. Allora, sapete quella pubblicità? L'olfatto diventa assuefatto, vuol dire che stando lì nell'ambiente non la senti più. È come quando mamma faceva le fettine panate, io stavo lì a aspettare che fossero pronte per prendermene una, uscivo e c'avevo l'odore del fritto addosso. Questo è quello che fa il mondo, ci vuole attaccare la puzza del mondo addosso a noi, ci vuole far diventare assuefatti al male che c'è nel mondo. Il mondo che chiama il bene lo chiama male e il male lo chiama bene. E così noi siamo confusi, andiamo avanti in questa vita perdendo la direzione. Ma il Signore vuole che ci risvegliamo. Qualcuno ha chiamato la seconda lettera di Pietro uno squillo di tromba per risvegliare i credenti. Uno squillo di tromba per risvegliare i credenti. Cioè, c'è questo pericolo reale, cari fratelli e sorelle, che noi, senza accorgercene, ci addormentiamo. E in un mondo che ha bisogno di ascoltare il Vangelo, se noi non glielo annunciamo, se in un mondo che ha bisogno di vedere l'amore di Dio pratico, come Dio ci ha fatto vedere chi è Lui quando Gesù è venuto, e ora Gesù sta in cielo e ha detto: io vi mando a voi. O se noi siamo addormentati, siamo presi dalla nostra vita. Cioè, non è che stiamo facendo dei peccati, ci mancherebbe altro, però stiamo fallendo la responsabilità e il compito che Dio ci ha affidato. Probabilmente andremo in cielo ugualmente, perché quello che salva è la fede in Cristo Gesù, ma io mi domando, e lo dirà poi Pietro alla fine del capitolo, verso il versetto 10 e 11 che ne parleremo, Pietro dirà alla fine: ma attenzione, perché forse voi o siete miopi o siete ciechi da un punto di vista spirituale. Ma il Signore ci ha donato delle grandissime promesse, io non le ripeto perché già sono state dette. Sarebbe bello adesso che si alzasse uno e ne dicesse una, eh? Vogliamo fare? No, siamo in streaming. Vabbè, che male c'è? Allora, ditemi una, pure stando seduti, una delle meravigliose e grandissime promesse che ci ha donato il Signore. Come? Perdona tutte le nostre iniquità. Tu hai studiato, Salmo 103. Perdona tutte le nostre iniquità. Poi che altro ha fatto il Signore per te? Dimmi un benefit che hai ricevuto quando hai conosciuto il Signore, questo vantaggio. La vittoria.
La pace.
La pace.
Lui che vive in noi.
Lui che vive in noi.
Lui che vive in noi.
Il perdono. La vita eterna. Mamma mia. Che meraviglia. Come?
La liberazione.
ci ha liberato dalla schiavitù. Mamma mia, queste sono tutte cose che io penso che se noi ce le ricordassimo in memoria, adesso, scusate, dice, ma guardi sempre la televisione? Beh sì, un po', sto in pensione. C'è la pubblicità di una, adesso è il 5 per 1000, no? E c'è la pubblicità di una cosa che devi dare il 5 per 1000, allora c'è uno che ripete sempre il numero, 7, 5, 8, allora c'è sta una cosa che dice, ma scusa, perché ripete sempre il numero? Perché voglio ricordarmi il codice fiscale di quello che gli devo dare il 5 per 1000. Ma no, non te lo devi. Cioè, non devi ripetere sempre il numero. Sta scritto nel sito. Tu vai sul sito e leggi. Non devi fare, capito, chissà che. Prendi la parola di Dio, leggila da solo, insieme ai fratelli, nella chiesa. E tu avrai bene in mente quello che devi fare. Non soprattutto, ma quello che Dio ha fatto prima per te. Come è stato detto da qualcuno, ci ha liberato dalla corruzione che è nel mondo. E la corruzione, sapete che cos'è? La corruzione è ciò che deteriora, ciò che si distrugge. Non c'è bisogno di spendere parole per dire che viviamo in un mondo pieno di corruzione, ma non solo naturale, abbiamo visto adesso, no? L'Italia è una nazione delicata, nella zona tua, un po' più giù. Successo un finimondo, strade crollate, a parte le esondazioni dei fiumi, ma l'acqua che non riesce più a andare via. In certe città l'acqua non riesce più a andare via. Ma dico, ma l'amministrazione, ma dove stanno le persone che devono... sono responsabili della nostra vita, perché non fanno qualcosa? Perché sì? Mancano i soldi perché... sì, vabbè, ma non vogliamo parlare di politica, vogliamo parlare del fatto che c'è la corruzione nel mondo, noi viviamo in mezzo alla corruzione, e quella più pericolosa, è vero che ho visto gente piangere perché hanno perso tutto, veramente. Ma quella più pericolosa però è quella morale, perché in realtà loro non hanno perso tutto, loro hanno perso i beni materiali, mi dici poco, però qui c'è il rischio che uno perde l'eternità, nel senso della vita eterna, perché l'uomo vive l'eternità, o la vive insieme a Dio o separato da Dio. Quindi loro rischi di perdere l'eternità, la corruzione che è nel mondo. Vuole distruggere l'uomo, e questo a motivo della concupiscenza. La concupiscenza sono i desideri quelli sbagliati, i desideri che fanno male o fanno del male. E quando noi siamo vinti dai nostri desideri, non guardiamo forse più in faccia a nessuno. Sapete, mentre era una cosa normale quando noi non conoscevamo il Signore, perché? Perché quando non conosciamo il Signore noi eravamo Dio a noi stessi, facevamo quello che ci pareva, sì è vero, eravamo Dio a noi stessi, in realtà c'era il burattinaio che ci guidava come burattini e percorravamo la via del mondo cercando di godere, odiandoci, insomma nella confusione più totale. Ma quando Gesù Cristo è arrivato nella nostra vita, lui ci ha liberato, come ha detto qualcuno, e come dice la Bibbia, lui ci ha liberato dalla potenza del peccato, lui ci ha liberato dalle conseguenze del peccato. Ma cari, non ci ha liberato ancora dalla presenza del peccato, state attenti, stiamo attenti, il peccato è nel mondo e ci vuole di nuovo abbindolare, ci vuole far addormentare. Ora, noi sappiamo che in Cristo noi abbiamo la vita eterna. E allora che succede? Che cosa vuole fare il diavolo? Perché si agita tanto? Io tanto so che posso dirlo, perché è una cara sorella. Qualcuno mi ha detto, però tu non devi dire le cose della nostra vita, che magari sai, ci avete ragione, scusatemi. Però voglio dire questo, Giovanna, lei Marucci, ha chiesto di battezzarsi. Si è scatenato l'inferno. E sono successe, sono ritornate, ma proprio adesso potevano succedere, magari, che ne so, un mese fa, potevano succedere fra 2 mesi. Perché proprio quando lei... Ma ci avete fatto caso? Quando voi decidete di dire, ok, io voglio far seriamente col Signore, cominciano a esserci problemi di vario tipo e varia natura. Vario tipo e varia natura. Perché questo? Allora, noi abbiamo un nemico sempre attivo e l'obiettivo suo è renderci, farci cadere nell'oblio. Mi piace questa parola. Farci cadere nell'oblio, cioè addormentarci in maniera tale che noi non possiamo più portare il messaggio del Vangelo alle persone che ci stanno intorno. Ma noi siamo stati liberati dalla corruzione che è del mondo e quindi dobbiamo stare attenti, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha detto ai 3 discepoli che stavano con lui in quel momento così difficile. Sto andando verso la conclusione. Senza però prima ricordare la cosa, l'ho detta, stava prima, però mi sembrava più giusto dirla dopo, che lui ci ha fatto partecipi della natura divina, della sua natura divina. Il giorno in cui noi abbiamo ricevuto la liberazione dalla conseguenza del nostro peccato è stato un giorno meraviglioso, un giorno di festa. Ma voi ci pensate mai, cercate mai di ricordarvi il momento in cui avete ascoltato per la prima volta il Vangelo, la parola del Signore? Che è successo quando avete aperto il cuore a Gesù? Che è successo? Oh, niente. No, ho capito. Che è successo? Io vi dico quello che è successo a me. Sono tornato a casa, ero emozionato, ho detto a mia moglie, parlavo male ancora la lingua dei segni, però ci leggevamo, ho detto: guarda, adesso tu vuoi conoscere il Signore, vuoi leggere la Bibbia, io ti aiuto. Una settimana prima gli avevo preso la Bibbia e gli avevo strappata. Gli ho detto: scusa, tu non sei una suora, basta. E sapete lei come ha reagito? Ma sei matto? Eh sì, perché era successo qualcosa di sconvolgente che io ero talmente contento di comunicarglielo. Dico: guarda, io sono pronto ad aiutarti, leggiamo la Bibbia insieme, perché Gesù ha cambiato il mio cuore. Ma lei dice: mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro. La mia gioia in quel momento però non è... Sì, chiaramente avrei preferito che lei subito mi abbracciasse, eccetera. Però la mia gioia è continuata. Ho condiviso con i fratelli, siamo stati più di 6 mesi a pregare per lei. Alla fine Dio ha fatto il miracolo e ha parlato pure al suo cuore. Ma lei stava cercando Dio, soltanto che era molto cattolica, e sto fatto che escludevamo cose che lei, in cui ella era cresciuta, non le accettava. Ma poi il Signore gli ha parlato al cuore ed è stato un giorno di festa. Fu un giorno di festa il giorno in cui incontrammo Gesù. Un altro canto dice: ma che ho fatto, questa è la mia scuola biblica. Guarda che i canti sentite, è venuto il coro, l'orchestra di giovani bravissimi, Damian, è vero, bravissimi. Bravissimi, hanno fatto la musica da camera. Io ho capito perché si chiama musica da camera, però non ve lo dico. È la musica da camera, cioè è bella, ci mancherebbe altro, però se non ci sono le parole che l'accompagnano, ha detto te, Demi l'ha detto, io non l'ho detto io. Allora, poi quando hanno cambiato il repertorio e hanno cantato, e poi l'abbiamo cantata insieme, musica bellissima, ma con delle parole ancora più belle, che ci parlavano del Signore, di quello che Lui ha fatto per noi. Veramente, io saltavo lì in fondo, ero contento. ragazzi, sono, dobbiamo veramente forse resettare un pochino la nostra mente. Noi dobbiamo pensare a quello che ha fatto il Signore. Dobbiamo sforzarci di pensare, dobbiamo ricordare. Il popolo di Israele costruiva delle statue che chiamava Ebenezer. Fino a qui Dio mi ha sostenuto. Ce l'hai tu degli Ebenezer? Costruisci degli Ebenezer a casa tua. No, devi fare una faia delle statue nella tua mente, nel tuo cuore. Ricordati, fai un quaderno dove ti puoi ricordare come il Signore è stato buono con te, i doni che ti ha fatto, quello che Lui fa continuamente per te. Ricordati che quando stai e attraverserai la valle dell'ombra e della morte, tu saprai che il Signore è con te, che il suo bastone e la sua verga sono quelli che ti proteggono. Ma se tu non ci pensi mai, mi è capitato, quindi lo testimonio. Quando arriva la batosta, non ce la fai a reggerla. E però nella sua grande misericordia, l'abbiamo anche letto nel Salmo, sei tu che mi rialzi. Ah no, il canto, bellissimo, sei tu che mi rialzi. Quel canto dobbiamo impararlo perché è veramente bello. Allora, voglio dire, Lui ci ha fatto partecipi della sua natura divina. Dio vive dentro di noi. E partecipi della sua natura divina non significa che noi siamo diventati Dio, non significa che noi un giorno finiremo, ci disperderemo nell'immensità di Dio come un fiume nell'oceano. Partecipi della natura divina vuol dire che Dio vive dentro di noi, che noi siamo il suo tempio, singolarmente e insieme. Singolarmente e insieme noi siamo il tempio di Dio. Noi siamo figli di Dio. Giovanni ricorda che Gesù è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Tu hai il diritto di diventare figlio di Dio. Sei creduto nella giustizia di Gesù Cristo, di Gesù. La sua vita era giusta per te? Sì. Gesù è morto per te? Sì. Era innocente? Sì. È risorto? Sì. Se credi questo col tuo cuore e lo dici, allora sai che succede? Semplice. Il Signore dice che sei salvato. Lo sapevi? Penso che qui tutti lo sanno. Però se ci fosse qualcuno che ancora non lo sapeva e ancora non ha fatto questo, possiamo soltanto 2 secondi, tanto ci stanno i giovani dopo, soltanto 1 minuto, possiamo chinare il capo e chiedere perdono al Signore, ringraziarlo per quello che ha fatto e chiedergli di venire a vivere nel nostro cuore. Lui è pronto a farlo. Vuoi pregare nel tuo cuore? Amen. Nel momento storico in cui fu scritta questa lettera, la giovane Chiesa, come ho detto, viveva sotto problemi interni, esterni, e c'era il pericolo che la fede fosse scossa. E anche oggi c'è questo pericolo. La sfiducia del cristiano diventa incredulità quando Cristo non è più al centro della nostra vita. Noi dobbiamo portare il profumo di Cristo nel mondo. Il Signore ci ha incaricato di servirlo, portando la ricchezza, i benefici che noi abbiamo ricevuto, facendo riconoscere anche agli altri, uomini e donne, poveri e deboli come noi, perché possono sperare in Gesù Cristo, nostro Salvatore. Quindi considera chi sei, considera Gesù Cristo la roccia da cui sei stato tratto, su cui poggia la tua fede, considera i doni, ricordati i doni che per la grazia di Dio hai ricevuti, e di all'anima tua, benedici anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Gesù ci ha donato la vita eterna, Gesù si è fatto conoscere, Gesù ha elargito le sue grandiose e bellissime promesse, ci ha fatto partecipi della natura divina e ci ha liberato dalla corruzione che è nel mondo. E allora che cosa decidiamo di fare? Continuerai a preoccuparti di te stesso o al grido del tuo capitano, mi piaceva tanto dirla sta frase, ti alzerai fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, colui che è pieno di bontà per quelli che lo amano. Vuoi vivere per lui? Vuoi prendere questa decisione? Che il Signore ci benedica. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei buono e la tua bontà è meravigliosa. Non ci tratti secondo le nostre colpe, Signore. E questo non significa che tu sei un bonaccione, perché tu sei un Dio santo e giusto. Tu sei un Dio tremendo e la tua ira l'hai riversata su Gesù. Volontariamente Gesù ha preso il nostro posto, il mio posto. Su quella croce stava pagando il mio peccato, il tuo peccato. Oh Signore, aiutaci. Aiutaci a ricordare i benefici che abbiamo ricevuto, per essere forti, svegli nell'affrontare il mondo, per non essere assuefatti alle filosofie del mondo, all'odore del mondo. Non vogliamo averlo addosso, vogliamo avere addosso il profumo di Cristo. Aiutaci, Signore, a non addormentarci. Tieni sveglia la nostra mente sincera. Signore, noi non abbiamo altra speranza che te, e come abbiamo cantato nell'ultimo canto, Signore, si avvicina il giorno che tu verrai, e tutti quelli che ti hanno creduto in te hanno posto la loro vita, la loro fiducia in te, sentiranno il grido, anche i sordi che hanno creduto sentiranno il grido con cui ci chiamerai a te. Ti vogliamo chiedere di aiutarci, Signore, benedici la nostra Chiesa, benedici ciascuno di noi. Grazie, caro Padre, nel nome di Gesù. Amen.